Allora, l'esame, come sapete, di esami ce ne sono a sfare in questo periodo, pare. Quindi avete quattro date su, fra cui scegliere. Come... dicevo, quattro date fra cui scegliere. Vi esorterei, come dicevo l'altra volta, a cercare di distribuirvi sulle quattro date, o almeno su due date, insomma, cercate i numeri tutti insieme, che sarebbe meglio. Detto questo, l'esame è un discorso... Parlate? Non ci sono scritti, quindi facciamo un colloquio. In linea di massima sono due o tre domande che hanno a che fare con le lezioni e con i saggi. Niente di particolarmente trascendentale. Come dicevo, ci sono dei passaggi che non avete capito, probabile, vorrete che ve li spieghi meglio adesso. Avete una qualche... Oggi è l'ultimo giorno, quindi dopo di che non mi dite non ho capito l'esame, perché, come dire, è tardi. Quelli che vengono a farsi spiegare le cose all'esame sono carini, ma poi insomma poi tornano in linea di massima, quindi non è una buona idea. Quindi direi che forse farselo spiegare prima può essere, da un punto di vista economico in senso buono, utile. Se per ipotesi ci fosse qualcosa che non vi è chiaro, sarebbe, come dicevo, l'ultimo momento adatto per farvelo spiegare. Salvo poi scrivermi delle mail infinite in cui vi accorgete che non avete capito niente e vorreste che vi facessi tutte le lezioni un'altra volta via mail, non è carino, quindi cerchiamo di venirne a capo prima. Mi pare che gli sguardi sono persi quanto basta, per cui ok, ci ho provato. Allora, vi ricordo che abbiamo affrontato buona parte dei concetti fondamentali della disciplina, o perlomeno quelli che dovrebbero servirvi, perché è chiaro che si sarebbe potuto dire molto di più, però non c'è modo. Quelli che dovrebbero servirvi li abbiamo in qualche misura esplorati e li abbiamo anche messi più o meno in prova e in comprensione attraverso degli scritti un po' più specifici. Dimmi.
Io vorrei un tipo ripassino sugli status.
Sugli status? Ok, va bene, perfetto. Allora, dicevo, a parte questo, abbiamo visto un saggio in particolare, quello probabilmente meno facilmente comprensibile, che però spero di avervi reso un po' più comprensibile, è quello sull'immaginario della macchina, che dal mio punto di vista vi serve come? Ancora, dici? Piano piano, come dimentichi, cosa emergono?
Sul diurno e notturno,
ok, perfetto. E, quindi l'immaginario della macchina è una cosa, poi abbiamo invece il problema del corpo individuazione, corpo sportivo, che di nuovo per molti versi potrebbe interessarvi, perché il corpo sportivo è esattamente un problema di status, tanto per riprendere quello con cui mi esortava la vostra collega. Poi abbiamo parlato del farmaco, che anche quello è abbastanza rilevante, e una comprensione migliore dell'oggetto non vi fa male. Ci sarebbe il quarto saggio, che ha a che fare con il problema delle emozioni, o comunque di una comprensione un po' più ampia di quello che è l'essere umano. In linea di massima ne abbiamo parlato durante quasi tutte le lezioni, perché è un tema che ricorre. Comincerei a parlare al volo di questo per poi venire agli spunti che mi hanno proposto le vostre colleghe. Vengo a questo riprendendo una cosa che è appena successa, non so se lo sapevate, perché qui l'università è un po' carente in quanto a comunicazioni, ma c'è stato un convegno a Perugia sulle emozioni, convegno interdipartimentale d'Ateneo sulle emozioni, dove c'erano punti di vista della medicina, dell'economia, della sociologia, della didattica, della filosofia, insomma era piuttosto interessante, ed è accaduto martedì e mercoledì, ieri e l'altro ieri. Ora, sono andato anch'io a parlare, già che c'ero, e una delle cose più importanti, diciamo, che ho notato, come temevo d'altronde, è che la gran parte dei miei colleghi si sono affollati a dirci che le emozioni non sono irrazionali. Il che a me lascia un po' perplesso, se devo essere sincero, perché preferisco, come dire, considerare, come credo di avervi detto più volte, che è la ragione a non essere razionale, non le emozioni a essere irrazionali o a non esserlo. Nel senso che quello che a noi serve oggi è un cambio di paradigma per il quale non si debba sostenere di tutto che è razionale, perché non tutto è razionale, e razionale è un concetto estremamente complesso. Vi ricordo che abbiamo visto con Damasio che quella che noi pensavamo essere una razionalità bella, compatta, trasparente, luminosa, diurna, tanto per rimettere insieme un po' i pezzi, si è rivelata essere invece un flusso complesso che si basa su una serie di contributi fondamentali, uno dei quali, come abbiamo visto, è esattamente quello delle emozioni. Vi ricordo che Damasio, attraverso i suoi malati, i suoi incidentati, scopre questo, ovvero sia che chi si trova a non avere connessioni tra il sistema limbico e la neocorteccia ha delle enormi difficoltà ad attuare dei processi di decisione accettabili. Okay? E quindi propone, come credo di avervi accennato, ve lo ridico, quella che è la teoria del marker emozionale, ovvero sia del fatto che di fatto le emozioni e le parti meno evolute del nostro cervello, se vogliamo dire così, fanno una scrematura radicale delle possibilità esistenziali che ci si propongono, in modo che la ragione possa esercitarsi su un range di possibilità più contenuto e sul quale ha una qualche speranza di intervenire. Quindi che succede? Che nel momento in cui il malato ha avuto questo danno per il quale il sistema limbico e la neocorteccia non si parlano più, di fatto questo ruolo di scrematura, questo ruolo di semplificazione del panorama delle possibilità giocato dalle emozioni non avviene, e quindi il malato si trova a dover scegliere attraverso tutte le possibilità che gli si presentano. E tutte le possibilità che gli si presentano sono tante, troppe. Quindi per scegliere ci mette 6 ore, 7 ore per la data o l'ora del prossimo appuntamento, che cosa che noi normalmente facciamo in 20 secondi, 30 secondi, 5 minuti se abbiamo una vita estremamente complessa e un'agenda affollata, però 5 ore non succede. Ecco. Quindi è evidente che quello che noi oggi dovremmo sapere è che anche ciò che chiamiamo pensiero razionale di fatto è una sinergia di contributi della gran parte delle nostre aree cerebrali. Perché gli studiosi più avvertiti del cervello e comunque dell'evoluzione umana ci dicono una cosa, che la natura tende ad essere economica nel senso buono del termine, ovvero sia una volta che ha creato qualcosa non è che lo butta e ricomincia da capo. Quindi il nostro cervello non solo si compone, come abbiamo visto, di 3 fasi evolutive diverse, che sono ancora individuabili, perché abbiamo visto il paleoencefalo è configurato in un certo modo, il sistema limbico è configurato in un certo modo, la neocorteccia è configurata in un certo modo, ma non è che quando è arrivata la neocorteccia, sistema limbico e paleoencefalo l'abbiamo levati, perché quella funzionava meglio. È semplicemente un qualcos'altro, qualcosa che aggiunge possibilità, potenzialità, capacità, ma che si serve nel suo funzionamento anche degli stati precedenti. Quindi immaginare che la neocorteccia e quello che noi abbiamo inteso fino ad oggi come razionalità cartesiana sia il solo modo attraverso il quale noi comprendiamo e agiamo nel mondo è errato, semplicemente questo, è sbagliato. Perché noi, come abbiamo visto, siamo degli esseri complessi. Citando Edgar Morin, come vi ho detto più volte, noi siamo sì homo sapiens, ma anche homo demens. Siamo immaginari ed economici, siamo fatti di una serie, siamo osservabili, meglio, da una serie di punti di vista che non esauriscono l'essere umano, ma lo descrivono per certi versi, per certe situazioni particolari. Come abbiamo detto, capiamo meglio questo discorso quando accettiamo che le emozioni non sono un qualcosa da reprimere, da condannare, da considerare come uno scarto evoluzionistico, ma sono parte integrante del nostro essere, e anche quando consideriamo che il nostro modo di comprendere il mondo non si fonda solamente sul razionalismo cartesiano matematizzante, ma spesso e volentieri si fonda anche di più sulla logica simbolica, sull'intelligenza simbolica, sul nostro essere influenzati da un gioco di emozioni e rinvii che non ha niente di razionale, perlomeno nel senso nel quale oggi consideriamo il termine. Per comprendere un po' meglio questo discorso abbiamo parlato della teoria di Gilbert Durand, giusto appunto, no? Che è una teoria che ci permette di orientarci un po' meglio all'interno di un mondo che io mi rendo conto per voi debba essere piuttosto buffo. Ma vi pregherei, visto che siete pure una classe abbastanza intelligente, di provare a, come dire, vedere nella vostra esperienza di vita questo, perché è quello che vi capita tutti i giorni. Le vostre scelte, i vostri orientamenti, le vostre preferenze, i vostri disgusti, spesso e volentieri hanno delle radici immaginali. Il che non vuol dire che siano assurdi, vuol dire che sono umani, funziona così e non c'è da condannarsi in proposito, chiaramente. No? Il problema è che noi invece continuiamo a sostenere che questo non accade perché noi siamo esseri evoluti E come abbiamo detto, per una serie di ragioni immaginali, il nostro considerarci esseri evoluti si è focalizzato soltanto sulla razionalità. No? Da Cartesio, da Darwin in poi, noi ci siamo considerati in via di evoluzione solamente per quanto riguardava la ragione particolarmente la ragione cartesiana. Quindi abbiamo pensato che saremmo diventati sempre più evoluti da questo punto di vista, sempre più matematici. Non è casuale che oggi qualunque cosa si faccia, se non ci sono diagrammi, numeri, scarti quadratici, eccetera, sembra che non si sia fatto nulla. Perché dal nostro punto di vista più andiamo avanti più dovremmo parlare per simboli e numeri e simboli fisici, no? Probabilmente non lo saprete, ma no, mica peraltro, ma com'è? Cioè, vi siete scordati regolarmente di prendere firme?
No, noi
bene o male, le cose arrivano piano piano, anche se uno è concentrato su altro, poi questa cosa. Vabbè, allora no, dicevo che il... Dove ero, scusatemi? No, 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 quello, dove ero io che non mi ricordo più. Alla ragione? Ah, ecco, ok, perfetto. E quindi il motivo per il quale abbiamo questo ricorso costante è un tantino... esagerato, diciamo, ai dati numerici, ai dati empirici, a tutte queste pretese di comprensione con le quali ci balocchiamo oggi. Invece, come vi dicevo, il paradigma verso il quale dovremmo andare, cioè il modo di conoscere il mondo che dovrebbe venire dopo quello attuale, che è piuttosto esaurito e probabilmente non ci servirà granché ancora a lungo, è un modo nel quale appunto i simboli e le emozioni dovrebbero partecipare. Non vi sto dicendo in nessun modo che si tratta di qualcosa che deve sostituire la ragione, perché è evidente che la ragione è importante. Ma uno, dovremmo cominciare a riconsiderare l'idea di ragione alla luce di quanto abbiamo scoperto nel frattempo, ovvero sia la ragione non è soltanto matematica. La ragione è, come dice sempre il buon Morin, un processo costante attraverso il quale noi cerchiamo di interpretare il mondo. E quindi noi formuliamo delle ipotesi su quello che potrebbe essere un modo di spiegare certi fenomeni, vediamo se funzionano, scopriamo che funzionano fino a un certo punto, apprendiamo da questo qualcosa di più e riproviamo. No? E siccome, come abbiamo detto in tutte le lingue del pianeta, il nostro processo di conoscenza è un processo che non arriverà mai a coincidere con la realtà, è ovvio che questo... continuare a tentare è l'essenza del processo della conoscenza. Noi non arriveremo mai alla verità intesa come l'abbiamo concepita finora, ovvero sia ad una perfetta descrizione del reale, perché non abbiamo proprio i modi di farlo. No? Se vi ricordate, abbiamo detto che il nostro modo di conoscere avviene attraverso una sistematica riduzione dell'essenza del reale. E di conseguenza quello che poi noi diciamo di questa cosa ridotta è una versione che s'approssima, ma non è una versione. Quindi che succede? Che abbiamo il conoscente qui, no? E ciò che dovremmo conoscere qui, mettiamo conosciuto, ma così, tanto per dire, e questa cosa viene chiamata da uno dei grandi sociologi del... XX secolo, che è Robert Merton, serendipity, ovvero sia il continuo scambio tra il mio tentativo di comprendere e l'irriducibilità del mondo ad essere compreso. Io provo a capire, vedo che per certi versi funziona e per altri no, ricomincio a considerare su questa nuova esperienza e riprovo a capire, la seconda volta, ok, va meglio, però continuo a non sapere questo, questo e quello, ok, riproviamo, e quindi è un circolo costante. Vi ho parlato della Wechselwirkung des Himmel, per caso? Come non l'avessi detto, lasciate per me. Non sei, vabbè. Perché ogni tanto vengono in mente delle cose mentre scrivo, poi dico, chissà se ne ho parlato, lasciamo stare, questa non ci interessa. Allora, quindi, la complessità di questo modo di comprendere l'umano e il mondo è lo strumento, secondo me, che più vi serve per integrare quanto vi viene insegnato qui, ovvero sia accostare ad un sapere tecnico, ad una competenza manuale, ad una competenza scientifica, tutto quello che volete, una sensibilità relazionale, una sensibilità complessa, ovvero sia rendervi conto che quello che avrete davanti non è tanto un caso, non è tanto una storta, non è tanto una frattura, ma è qualcuno a cui si è rotta una gamba, è qualcuno che ha preso una storta. E quindi quella storta non è in sé, ma è dentro la gamba o dentro il piede di qualcuno che ha una storia, che ha delle aspettative nei vostri confronti, che ha una corporeità, ha delle visioni del mondo, nelle quali forse c'è il motivo per cui ha preso la storta, o che comunque la storta va a toccare. E quindi capite che la storta non è semplicemente un dolore in sé, ma può essere un fattore di fallimento, può essere un fattore di ritardo, può avere una serie di valorizzazioni negative che, se non affrontate, potrebbero essere ostative a un buon, a una buona guarigione. E oltretutto, quindi, una sensibilità per, come dire, la rappresentazione del danno da parte del malato, no? Per qualcuno la storta può essere un'eccellente idea perché gli dà 15 giorni a casa per farsi gli affari suoi e lavorare, per qualcun altro potrebbe essere una situazione, qualcosa che frustra delle aspettative e dei progetti che erano stati messi in cantiere. È ovvio che sono due modi di vedere la questione completamente diversi, pur avendo lo stesso danno. E quindi dicevamo questo da una parte, secondo poi il vostro sapere di inserirvi in un rapporto complesso, in una relazione dove voi giocate un ruolo che è un ruolo di frontiera. Perché di fatto, per le vostre esigenze professionali, voi occupate spazi ed avete prerogative che normalmente vengono riservate a persone importanti. Allora, sullo spazio non credo che ci siamo dilungati troppo, quindi forse è il caso di parlarne. Allora, tutti noi siamo, come dire, titolari di una serie di spazi, o meglio, articoliamo lo spazio che ci circonda in modi, direi, gerarchici, nel senso che ammettiamo nelle nostre immediate vicinanze soltanto alcune persone, non tutti. E queste alcune persone sono quelle normalmente con cui abbiamo dei rapporti o delle relazioni primarie, che abbiano quindi una connessione di sentimenti ed emotiva nei nostri confronti, che siano amici, parenti, amanti, quello che vi pare, però lì finisce. E noi sappiamo perfettamente, ne siamo perfettamente consapevoli, non è una buona parola, siamo operativamente in grado di articolare questa conoscenza spaziale, ma non ne siamo spesso e volentieri consapevoli. Perché? Perché è un portato della socializzazione, come abbiamo visto, che porta la competenza, la cultura implicita. Cioè, nessuno vi ha mai detto qual è il vostro spazio di pertinenza, ma voi lo sapete. No, perché gli altri di norma lo rispettano, perché avete notato che in certe situazioni qualcuno vi entra e qualcuno no. Insomma, di fatto, tramite limitazione e tutto il resto, perché se io cominciassi a fare lezione al vostro collega così, lui avrebbe un attimo di difficoltà, chiaramente, no? Perché non si fa. Quindi, però, non solo questo voi lo sapete, ma sapete anche che ci sono dei casi nei quali questo non vale. Voi andate a un concerto rock, non pretendete di avere 60-70 centimetri intorno a voi, sarebbe comodo, per carità, però non lo pretendete e nessuno ve li dà. Se salite su un autobus o su una metropolitana affollata, non pretendete che gli altri non vi siano appiccicati come francobolli. Quindi non solo sapete che c'è una regola, ma conoscete pure le eccezioni della regola. No? In molti casi, quello che normalmente vale non viene più considerato, viene soprasseduto dalle circostanze. L'esempio del cinema, non so se ve l'ho già fatto, è calzante, nel senso che dimostra, allora, siete al cinema, entrate e non è una buona giornata per il gestore del cinema perché siete in cinque nella sala. Normalmente i cinque nella sala dove sono? Sparsi per la sala. No? Se entra il sesto, dove si siede?
Abbastanza uguale di tutti.
Per cui se il sesto te si viene a sedere accanto, tu lo guardi male. Come a dire, che cazzo, con tutto il posto che c'era proprio qui? Ecco, è quello perché lui sta violando una regola della convivenza. Ma se siete in un cinema stracolmo e accanto a voi c'è l'unico posto libero, quando arriva qualcuno e vi dice posso, voi non gli dite no, va a morire ammazzato, perché c'è solo quel posto. Quindi, come vedete, siamo in grado sia di riconoscere le violazioni che di accettare le eccezioni. E non lo sappiamo. Capito? Nel senso che se io probabilmente mi siedo accanto a uno al cinema e quello mi guarda male, e se io gli chiedo perché mi sta guardando male, quello non me lo sa dire perché. Sa solo che deve guardarmi male perché è così, ma non è consapevole del fatto che lui è titolare di uno spazio intimo all'interno del quale nessuno dovrebbe inserirsi e quindi in questo caso dovevo rispettarlo e sedermi almeno due sedie più in là. Tiè, voglio essere particolarmente buono. Quindi capite che la questione è interessante, non solo, ma c'è questo spazio che è lo spazio che ci circonda immediatamente, poi c'è un ulteriore spazio che è lo spazio nel quale vengono ammessi senza particolari problemi persone più vicine ma non necessariamente intime, e poi c'è l'ulteriore spazio fuori che è quello nel quale può esserci chiunque, non è che possa andare a dire uno che stai a fare 5 metri da me, perché chiaramente. Ora, qual è il punto della faccenda? Che questa cosa, pur essendo naturale, ha delle articolazioni culturali. Il che vuol dire che in certe culture gli spazi hanno una certa portata e in altre ne hanno una diversa. Quindi che succede? Che per esempio semplicemente in Italia, senza andare molto lontano, le regioni meridionali hanno un'altra concezione del contatto umano e quindi hanno degli spazi ridotti intorno ai 50 centimetri, a Milano sono 80. Per cui può benissimo darsi, ed è uno dei motivi per i quali abbiamo grosse difficoltà nello gestire i rapporti interculturali, che qualcuno, senza nessun intento di rompere l'anima o provocare, mi provochi, perché se mi arriva il napoletano e mi si mette accanto, che per lui è normalissimo, per me no, e quindi lo guardo come a dire sei proprio un terrone, ovviamente, facendo tutti i distinguo del caso, no? Tenete presente che in Norvegia lo spazio è 2,5 metri. Sono pochi in Norvegia, tutti fiordi, quindi praticamente. Quindi figuratevi quanto è facile rompere l'anima a un norvegese, no? Voglio dire, arrivi lì, anche se te trovi più o meno nella stessa stanza, già gli stai rompendo l'anima. Quindi, ecco, questi sono una serie di elementi interessanti. Questo evidentemente cosa vuol dire? Ragazzi, su, fate un attimo caso, grazie. Allora, dicevo, questo cosa significa? Significa che una serie di difficoltà interculturali che noi abbiamo derivano esattamente dalla cultura implicita, e il fatto che la cultura sia implicita è un grosso problema, perché il fatto che io non me ne renda conto mi mette in qualche modo, mi rende difficile comprendere la questione e affrontarla da un altro punto di vista. Capite? Per me è naturale che qualcuno stia a 80 centimetri, quello che non sta a 80 centimetri per me sbaglia e basta. Io non so che lui ha una cultura implicita nella quale lo spazio di pertinenza è diverso dal mio, non so se questo è chiaro. È ovvio quindi che io nei confronti di chi non agisce come me parto male, perché quello fa cose che a me stonano e io non so per quale ragione. Quello che ne deriva però è una sensazione di disagio, no? L'altro che si nutre in modo diverso dal mio e ha un diverso odore è difficile da gestire, perché per me, e qui come vedete le aspettative sono estremamente importanti, per me l'altro, per essere accettabile, deve essere fatto in un certo modo, in linea di massima uguale a me. Più è simile a me e meglio va, più è diverso da me e peggio va, perché appunto tutte queste aspettative su come ti siedi, come cammini, come parli, dove ti metti, che tipo di atteggiamento assumi nei miei confronti, mi tocchi, non mi tocchi, eccetera, ci ti tocchi, come diceva ai tempi Guzzanti e compagnia cantante, non valgono, no? Quindi ci sono una serie di specialità, una serie di saperi che descrivono questi rapporti che per voi sono importanti. Per esempio c'è, cioè, questo è uno, ma poi c'è anche, ha a che fare con la prossemia, si chiama questo. Quindi la logica delle vicinanze e delle distanze. Ma c'è anche l'aptica, che è particolarmente rilevante perché è la disciplina che si interessa delle modalità di contatto, no? Ci sono molte culture nelle quali l'aptica è fondamentale, quelle per le quali se parli con qualcuno lo devi toccare, perché viene normale. Per tante altre culture essere toccati è qualcosa che pertiene soltanto ad alcuni, non a tutti. Per cui nel momento in cui io parlo con qualcuno e questo mi comincia a mettere le mani addosso, mi tocca, mi mette le braccia intorno al collo, eccetera, io mi sento in qualche misura provocato, mi sento a disagio, anche se lui lo sta facendo perché per lui è normale. No, anzi, è un modo per segnalare simpatia, per segnalare vicinanza, apertura, disponibilità. Dal mio punto di vista mi dà semplicemente sui nervi. E quindi, chiaramente, di nuovo, abbiamo delle difficoltà. Questo riguarda un po' tutti, nel senso che appunto per... No, certo, diciamo che quelli che, con cui si ha un rapporto primario in linea di massima hanno agio di entrare, di toccarvi, di farvi qualunque cosa, in linea di massima. Però ci sono una serie di varianti del rapporto interpersonale che non implicano una primarietà di rapporto e però implicano i segni del rapporto primario. Cioè, per alcuni il rapporto primario si configura in certi modi, per altri il rapporto si configura in certi modi. E quindi dal mio punto di vista vedermi in qualche modo usurpate delle funzioni che andrebbero semplicemente riservate a X è problematico, chiaramente, no? Quindi, dicevo, l'aptica è la disciplina che studia i modi attraverso i quali ci si mette in contatto, quindi i contatti manuali, le vicinanze assolute, gli abbracci, tutto questo è qualcosa che ha una sua grammatica, non avviene a casaccio. Però è una di quelle grammatiche, come vi dicevo, delle quali siamo al corrente ma non consapevoli. Noi sappiamo perfettamente chi possiamo abbracciare, chi possiamo baciare per un saluto, chi è opportuno che invece rimanga a un paio di metri di distanza, quando adottare certe forme verbali, quando adottare certi toni, eccetera, eccetera, eccetera. Però il punto centrale della vostra questione è che voi appunto toccate per lavoro. So se questo è chiaro. Quindi per una peculiarità della vostra professione voi di fatto mettete le mani addosso alle persone e le mani addosso alle persone è un gesto culturalmente problematico. Questo dovete capire. Che poi l'altro sia perfettamente consapevole del fatto che voi gli state mettendo le mani addosso per motivi professionali non è sufficiente perché, come vi dicevo, l'altro non sa che c'è una disciplina del contatto fisico. Dimmi.
Ma non entra a far parte delle eccezioni come in autobus o in contratto?
No, perché lì la questione è estremamente personale. Cioè in autobus c'è chiunque, lì invece c'è qualcuno che ricorrentemente arriva e ti mette le mani addosso. Entra nella tua sfera intima in un contesto dove non dovrebbe poterlo fare, perché tu stai a casa tua, potenzialmente, no? Quindi insomma ci sono una serie di motivi per i quali, poi non vi dico che normalmente tutti quelli a cui metterete le mani addosso avranno un trauma, però tenete presente che la possibilità che qualcuno debba essere, come dire, reso edotto sulla circostanza che quel contatto non ha intenti ulteriori, non ha origini ulteriori, non è ingannevole, eccetera, 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 soprattutto di questi tempi probabilmente potrebbe essere una buona idea. Se vi ricordate e sentite che cosa succede nel mondo oggi, no? Quelli basta e metti la mano addosso a qualcuno e te becchi un'accusa per molestie sessuali oggi come oggi. Quindi sapere che la questione va chiarita in certi casi potrebbe essere opportuno. Essere sensibili alle... Ragazzi, io non ho voglia di essere qui oggi, siate bravi. Cercate di farmela venire e non di farmi passare quel poco che ho, che altrimenti è un problema. Quindi dicevamo... Il problema è questo, voi per professione andate a attraversare delle soglie comportamentali che possono evocare disagi, che possono mettere in condizioni, diciamo, imbarazzanti, mettiamola così. Quindi saperlo è utile, uno, perché potete disinnescare eventuali situazioni problematiche, due, perché attraverso la vostra competenza superiore potete educare l'altro e fare in modo che tutto fili per il meglio, nel modo più auspicabile per tutti. Perché un'altra delle conseguenze del sapere complesso del quale parlavamo prima è che la guarigione è facilitata da una condizione mentale, da una condizione immaginale, da una condizione emotiva. Non avviene da sola la guarigione. Se qualcuno collabora è meglio, se non collabora è peggio. Quindi mettervi su un brutto piede di partenza con qualunque tipo di paziente non solo compromette i vostri rapporti interpersonali, ma probabilmente compromette l'esito della cura. E non è mai una buona idea, né per voi, né ovviamente per il paziente. Quindi questo tipo di consapevolezze è fondamentale, perché come vi ripeto, sono cose che tutti sappiamo, a un certo livello, ma delle quali spesso e volentieri non siamo consapevoli, non siamo in grado di articolarne una spiegazione, non siamo in grado di spiegare ad altri perché o perché no, e via discorrendo. Quindi sarebbe interessante che ve lo ricordaste. Non solo, ma un'altra delle questioni che emergono da una, come dire, comprensione più ampia dell'essere umano, ovvero sia della restituzione all'essere umano del suo corpo e della sua corporeità, è che è molto probabile che ci siano dei meccanismi che non abbiamo mai individuato, perché appunto fanno parte di un eventuale settore della cooperazione, del congiungimento, mentre la nostra cultura è disgiuntiva, come abbiamo detto più volte, quindi non abbiamo mai investigato come entriamo in rapporto con gli altri in modo efficace e pagante per molti versi. Ma dobbiamo tenere presente che probabilmente ci sono una serie di messaggi chimici anche che facilitano o ostacolano il rapporto, che potrebbero esserci delle questioni energetiche per le quali si lega o meno con qualcun altro, no? Noi utilizziamo dei termini che non dicono nulla, perché per me è simpatico. Che vorrà dire che è simpatico? Non lo sappiamo dire, sappiamo che ci stiamo bene insieme, ma il perché stiamo bene insieme a qualcuno è oggetto di speculazione. È un problema chimico? Come spesso e volentieri si dice del sesso, c'era un'eccellente chimica. Per il sesso ce ne accorgiamo, per tutto il resto no, ma la prossimità è comunque un fattore di esposizione all'altro. Più sto vicino a qualcuno e più rientro all'interno della sua zona energetica, della sua zona di, come dire, contaminazione chimica ed ormonale. Ci sono una serie di cose che noi continuiamo a fare, pur essendo esseri umani che non ci fanno caso, che sono odorare, emanare, secernere, non so se vi ricordate sempre Guzzanti che secerneva muco e compagnia cantante, però sono cose con le quali normalmente non abbiamo granché di agio, perché ci fanno schifo, sempre perché abbiamo dei problemi col nostro corpo, evidentemente, no? Vi faccio presente, non so se ve l'ho detto, ma vi ricordate un eroe che normalmente defeca? Però so che viene da ridere, ma è grave che venga da ridere, perché è un atto che normalmente, no, tutti noi siamo ben consapevoli di fare. Però nei film è rarissimo che qualcuno anche soltanto vada a far pipì, per non parlare del resto. Tutta gente che campa, no, giorni e giorni senza nessun genere di esigenza fisiologica. Carino, ma ci dice una serie di cose su quanto siamo a disagio col nostro corpo, perché il nostro corpo funziona così. C'è tutto nel nostro corpo, ci sono i cattivi odori, ci sono gli atteggiamenti positivi, ci sono i profumi meravigliosi, c'è un po' tutto, ma se fai finta che non esista, e come facciamo a risolvere ancora meglio la questione? Rimuoviamo i nostri odori con delle essenze artificiali o meno, ma che comunque li coprano, quindi profumi, deodoranti, polveri e tutto quello che vi può venire in mente. Perché? Perché sono fatti da noi e quindi sopprimono qualunque possibilità di interpretare o di trarre notizie e informazioni dal messaggio, diciamo, chimico dell'altro, lo trasformano in qualcosa che viene, che deve essere, secondo me, la dannazione dei pubblicitari, no, perché adesso siamo sotto Natale, se guardate la televisione scoprite che gli spot più idioti, come al solito, sono quelli dei profumi, perché come fai a rendere un profumo attrattivo da un punto di vista visuale? Profumo è un profumo, mi dà delle sensazioni, ma tu che ne sai che sensazioni mi dà? Quindi ogni volta, no, abbiamo questi esseri molto androgeni, molto non definiti, vestiti d'oro, che voglio dire, l'oro è sempre una buona notizia, per cui qualsiasi cosa ci metti l'oro sopra e diventa interessante. Quindi ecco, capite che ci sono, no, tutta questa serie di dinamiche che sono interessanti nel momento in cui le cominciamo a vedere per quello che sono. Sono un'altra strategia che abbiamo per sopprimere la nostra corporeità e per renderla omologata, perché come al solito, per quanti profumi ci siano, ci sono sempre meno profumi che esseri umani, per cui, no, diventa una traccia culturale, diventa qualcosa che ha un suo brand, ha una sua serie di codici interpretativi delle fragranze e via discorrendo, ma non è più il mio odore, è l'odore che mi ha dato i semi-aghe o che mi ha dato, che ne so, Fendi non mi pare che faccia profumi. Sì, pure quelli, ma sì, tanto ormai fanno tutto. Vabbè, comunque ad ogni modo, Ralph Lauren o chi diavolo sia. Quindi anche lì abbiamo un'altra apertura interessante circa i rapporti fra consumismo, corporeità e via discorrendo. Però il fatto che noi non si sia consapevoli non vuol dire che noi non si reagisca a questi messaggi, no? Che sono, possono essere reazioni positive, possono essere reazioni negative, possono essere reazioni che vanno oltre quello che sarebbe l'aspettativa di ruolo. Ipotizziamo una splendida chimica erotica con qualcuno, il gesto può cominciare a diventare un problema. Il che ovviamente cosa significa? Significa che non essendo nel corrente si rischia di fare qualcosa di errato, sapendolo ci si regola un po' meglio, perché sapere in questi casi è meglio. Essere in grado di riconoscere i sintomi, essere in grado di riconoscere le questioni per quello che sono, sapere che c'è tutto questo livello di corporeità col quale noi normalmente non abbiamo a che vedere. Ma mentre qualcuno che fa un lavoro remoto può anche fregarsene, voi ci siete immersi fino agli occhi. No, siete lì, siete nell'area intima, non a caso, perché quell'area intima, guarda un po', è anche quella all'interno della quale valgono i tuoi messaggi energetici, chimici, olfattivi e via discorrendo. Quindi il punto è questo: voi avete, come dire, una necessità professionale di conoscere questi aspetti del rapporto e della relazione umana, perché ci cascate dentro regolarmente, sono parte del vostro operato tecnico e professionale. Esserne consapevoli è importante, anche perché questi sono tra l'altro i fondamenti di un altro aspetto interessante che si sta pian piano scoprendo oggi, che è quello del contagio emozionale. Ovvero sia, capita spesso e volentieri, di solito in condizioni di, come dire, di molti soggetti, non dico di folla, ma più o meno, che comunque un qualche evento scatenante si trasmetta agli altri in modo del tutto incomprensibile ad oggi. No, perché non riusciamo a capire com'è che improvvisamente qualcuno che ha paura fa esplodere il panico nella folla. Pensate agli incidenti di Torino della Coppa dei Campioni scorsa, tanto per dirne una. Ecco, non ci sono. Noi lo diciamo perché, come dire, è un modo di dire, ma nessuno di noi è in grado di spiegare come accade. No, che il fatto che uno abbia un attacco, una crisi di paura e di terrore, e questa improvvisamente come un fuoco di paglia si estenda a 1.000, 2.000, 3.000 persone, non è spiegabile con i nostri strumenti di oggi. È spiegabile se ragioniamo in termini di energia, è spiegabile se ragioniamo in termini di messaggi e, come dire, estensioni di messaggi chimiche, ma non è spiegabile da un punto di vista razionale o psicologico. Semplicemente questo, non c'è verso. No? E ci sono una serie di testimonianze in proposito estremamente interessanti. Credo che nel saggio riporto quella di una testimonianza riportata da molti della guerra del Vietnam, nella quale c'era una battaglia in atto furibonda, e a un certo punto il teatro di battaglia viene attraversato da una processione di monaci buddisti e tutti si fermano, e sono molte voci che la riportano questa cosa, quindi non è che qualcuno se l'ha inventata. Questi sono passati ed erano, e probabilmente un monaco buddista, per le sue competenze, diciamo, di autoconsapevolezza, è ben in grado di influenzare gli altri attraverso dei canali che per noi sono purtroppo non controllabili, e questa pace che portavano con loro è diventata la pace del teatro, la battaglia è finita. La gente si guardava intorno e non capiva come diavolo fosse che stava sparando a qualcun altro un attimo prima. E questo è testimoniato, ripeto. Poi abbiamo purtroppo molto più facilmente esempi al contrario, ovvero sia di situazioni che potevano essere normalissime, nelle quali qualcuno si fa prendere dai momenti di panico e questa cosa appunto porta a morti, ammazzati, gente calpestata, tutto quello che sappiamo perfettamente. Per cui, insomma, sono cose che sono piuttosto interessanti da tenere presente. Se voi andate a vedere anche i famosi dati di cui parlavamo prima, scoprite che nelle coppie di lungo periodo normalmente gli stati alterati sono trasmessi. Ossia, se il marito di una coppia di lungo periodo sta poco bene, normalmente anche la moglie ha lo stesso tipo di problema, lo stesso tipo di aritmia, lo stesso tipo di febbre, lo stesso tipo di reazione in atto. E anche queste sono evidenze empiriche, le famose evidence-based medicine, quindi non c'è niente di che. Il problema è che non sappiamo perché. No? Sappiamo semplicemente che si stabilisce un legame che è quasi simbiotico nel tempo, ma come questo legame si stabilisca non ne abbiamo idea, non l'abbiamo ancora manco cercato di investigare, il che non vuol dire che poi lo si possa scoprire, però comunque potrebbe essere già un buon passo avanti. Allo stesso modo ci sono una serie di strutture che sono importanti, per le quali ovviamente ve le menziono e basta perché non abbiamo tempo, ma per esempio i neuroni specchio sono qualcosa che si è scoperta recentemente tramite esperimenti sugli animali, peraltro, che potrebbero spiegare numerose dinamiche. Per esempio la famosa imitazione non consapevole. Io mi limito a a fare ciò che fa quello che ho davanti a me. E quindi, come vedete, che succede? Che il linguaggio del corpo diventa un linguaggio fondamentale per lo stabilirsi di relazioni positive. Perché io posso benissimo essere razionalmente ben disposto verso qualcuno, ma non essere ben disposto verso lo stesso da un punto di vista corporeo, di energia, di profumi, di odori, di simpatie, quindi non sappiamo. E questo cosa porta? Porta a me ad assumere un modo di stare che è respingente. Il corpo ci dice quanto noi siamo ben disposti verso l'altro, quanto siamo disposti ad accettare quello che ci viene detto, quanto invece siamo prioritariamente negativi verso i messaggi. No? Per esempio, anche se non è una scienza tecnica, lui normalmente ha un modo di stare che è un casino attualmente, perché le braccia mi dicono che è chiuso, le gambe mi dicono che è aperto. E quindi tu dici perché? Quindi devi sapere un minimo quello che succede, perché altrimenti rischi di fraintendere. Poi ovviamente, siccome so che gli interessa la lezione, non mi lascio ingannare. Però pensate semplicemente ad essere in una situazione in cui voi dovete parlare o dovete spiegare qualcosa a qualcuno. Se avete tutta gente davanti così, è complicato. Perché questo è un gesto di difesa, è un gesto d'ostacolo, come dire, con te non voglio avere a che fare. No? Mentre, anche seduti con le gambe accavallate, spesso e volentieri, è un modo per dire all'altro non ti lascio entrare. Ovviamente, guarda caso, tutti i gesti che segnalano apertura sono stigmatizzati nella nostra cultura. Quindi ti siedi a gambe larghe? Sei un cafone. Però sederti a gambe larghe vuol dire essere aperto. Guardi qualcuno a bocca aperta? Sei stupido. No, perché la bocca aperta è il segno. Guarda caso, quando è che tu rimani a bocca aperta? E lo diciamo, no? Quando sei stupito, quando sei meravigliato, quando sei sopraffatto e quindi non ti controlli più e lasci che le cose entrino. Quindi, come vedete, tra l'altro, il sapere simbolico ha dei riscontri quasi immediati col comportamento corporeo, no? E noi che diciamo che uno che ha bocca aperta è un beota. Quindi tutto quello che vorrebbe permettere, quello che permetterebbe il contatto più facile con l'altro, noi lo abbiamo bandito da un punto di vista di etichetta. Quindi non puoi stare con le gambe larghe, non puoi stare con la bocca aperta, è meglio che tu stia bello composto, il che composto vuol dire chiuso, manca a dirlo, no? Perché nessuno sta composto così, però di fatto sono tutti messaggi che, come dire, turbano il libero gioco dello scambio. Perché tu, anche senza saperlo, ripeto, perché qui non è neanche una questione di probabilmente di cultura implicita, ma una questione proprio istintuale, nel modo in cui ti poni verso l'altro già stai dicendo all'altro dimmi, oppure gli stai dicendo vattene. E non solo, ma c'è un'ulteriore questione, i piedi sono indisciplinati, perché sono quelli più lontani dalla testa, si dice, potrebbe essere vero, però di fatto se voi parlate con qualcuno e quello vi sta parlando e c'ha i piedi puntati da un'altra parte, dovete sapere che lui non vorrebbe essere lì, perché i piedi sono quelli che vi dicono, se i piedi sono puntati verso di te tu sei sereno perché lui vuole stare lì. Se i piedi cominciano, se comincia a ballare sui piedi, se comincia a spostarli, stai parlando intanto, giri la parte sotto. Ecco, tutto questo, che l'altro lo sappia o meno, sta segnalando che l'altro non vorrebbe essere lì. Quindi, e poi ce ne sarebbero a sfare di letture della stazione corporea. Chi è interessato trova un sacco di libri in giro, è semplice la questione. Però il punto centrale è sapere che sono, spesso e volentieri, molto più efficaci e funzionali e veritiere che non quello che viene detto. Noi abbiamo una serie di meccanismi che non sono riproducibili, per esempio il sorriso. Devi essere molto bravo per poter fingere un sorriso credibile, perché devi rievocare in te un momento in cui hai sorriso per qualche altro motivo e fare in modo che quel sorriso venga percepito dall'altro come originato per colpa sua, che non è semplice. Però altrimenti che succede? Che, come si dice nella narrativa, il sorriso si fermava qui. Perché tutti i muscoli intorno agli occhi noi non ne disponiamo, ma si attivano soltanto se sorridi credendoci. Se fai finta, gli occhi rimangono fermi. E uno che è in grado di vederlo vede che tu stai fingendo di essere contento di vederlo. Il sorriso è uno dei... Esatto, quello che guardi la gente che ha degli smorfi e che non si riesce a capire. Beh, esatto, quello lì è esattamente il discorso. E lo vediamo benissimo. Cioè è una cosa che percepiamo quasi come se qualcuno urlasse, perché è talmente evidente, però è uno dei punti. Quindi noi non siamo, anzi, noi occidentali siamo molto meno consapevoli del nostro corpo di altre culture, ma comunque le culture in generale, l'essere umano in generale, non è consapevole, non è in grado di gestire la gran parte dei suoi muscoli, i quali fanno quello che gli pare, di conseguenza. E possono essere cose positive, possono essere cose negative, ma insomma comunque ci sarebbe un sapere ulteriore che purtroppo ci sfugge radicalmente da questo punto di vista. Come credo di avervi detto, tenete presente che i maestri yogi o yogi sono in grado di tirarsi fuori l'intestino e lavarselo, perché tutti quei movimenti che noi chiamiamo peristaltici, che sono movimenti che ci viene detto sono del tutto incontrollabili, avvengono automaticamente, beh, loro sono in grado di controllarli invece, sono in grado di ridurre il battito cardiaco, sono in grado di ridurre la frequenza respiratoria, sono in grado di fare una serie di cose che per noi sono magia, ma non sono magia, sono semplicemente consapevolezza di sé. Perché il cervello, come vi ho detto, è duttile ed è malleabile, e il cervello ti permette di arrivare ai muscoli, ma tu devi essere in grado di educarlo di conseguenza. Non so quanti di voi siano in grado di controllare i muscoli spinali. Tutti quelli che stanno lungo la spina dorsale. In linea di massima è tabula rasa, per voi lì ci potrebbe essere entrave che sarebbe uguale. Ecco. E invece quelli li controlli. Se fai Pilates per un certo lasso di tempo, piano piano scopri che lì ci sono delle cose che tu puoi articolare, quindi puoi muovere la colonna vertebrale in avanti e indietro, puoi piegarla meglio, piegarla peggio. E questo ovviamente è fondamentale perché? Perché la colonna spinale, la spina dorsale, è quella che soffre di più. No? Perché noi siamo, sì, evoluti, ci siamo resi bipedi, però come dice un grande pensatore della questione, ogni volta che noi facciamo un passo rischiamo la catastrofe, perché il nostro equilibrio, nel momento in cui ti sposti in avanti, c'è un momento nel quale non controlli, tant'è che poi vi estorte, ti rompi le gambe, eccetera. Quindi il nostro essere verticali ancora non è assolutamente ottimizzato. Ci sono una serie di punti, come saprete tutti, tipo la cervicale, il tratto lombare, eccetera, che sono molto più sottoposti a stimoli disfunzionali di quanto dovrebbe essere da un punto di vista meccanico, se fossimo meccanici come ci raccontiamo. E quindi degli esercizi che sono in grado di aumentare la sensibilità in proposito, fare in modo che quei muscoli vengano attivati più o meno consapevolmente, eccetera, eccetera, sono esercizi che servono a far star bene. No? Come d'altronde gli addominali, insomma c'è una serie di cose che immagino saprete che sono funzionali a questo discorso. Quindi il nostro corpo è fonte di messaggi costantemente, no? Come dicono gli specialisti della comunicazione, noi non possiamo non comunicare, perché anche nel momento in cui ci giriamo dall'altra parte stiamo comunicando, nel momento in cui non diamo nessun segno di reazione stiamo comunicando. Non c'è una fase nella quale non comunichiamo, tant'è che il corpo che non comunica, guarda caso, è il cadavere. A quel punto, no? Lo chiamiamo in un altro modo perché ovviamente non è più lo stesso discorso. Ma un corpo vivente, soprattutto un corpo vivente umano, comunica sempre. Tutti i nostri atteggiamenti, che siano consapevoli o no, sono atteggiamenti che dicono all'altro, danno all'altro un tipo di feedback che gli permette di interagire, non interagire, cambiare strada, lasciar perdere, tutto quello che volete, evidentemente. E questo è uno dei grandi problemi dei rapporti personali, se ci pensate, no? Perché visto che i modi per capire se si può stabilire o meno un rapporto con qualcuno li avremmo, il fatto che la gran parte di noi non sia più in grado di stabilirlo, sto rapporto, se non provandoci malamente, se non facendo figure imbarazzanti, se non esponendosi a ridicolo, ci dice quanto non siamo più in grado di leggere le reazioni degli altri. No? Questo è il punto. Se tu non sai assolutamente giudicare se lei o lui è ben disposto nei confronti, stai messo male, perché lui te l'avrà detto in tutti i modi possibili. Ma non te l'ha detto, ma sta in un certo modo e si comporta in un certo modo, e anche lì, per chi vuole avere un po' più di conferme, ci sono libri e libri che ti spiegano quando lui o lei ti sta dicendo dai vai avanti, oppure quando ti sta dicendo vattene via perché mi hai rotto le palle. Se serve, no? Ci sono tutta una serie di strategie, ci si tocca, ci si accarezza, non si accarezza i capelli, gli occhi, le mani, insomma ce ne sono miriadi di questioni. Però il punto centrale è questo: noi siamo di fatto depositari di un sapere corporeo del quale non siamo più consapevoli, che funziona da solo. E questo lo rende di grande valore per un giudizio da parte di chi ne è il corrente. È pure vero, che credo di avervela già fatta questo ragionamento, che nel momento in cui se ne è al corrente è un sapere che può diventare manipolabile. No? Io posso, quando so quali sono i messaggi che devo mandare a qualcuno per fargli credere qualcosa, posso mandare questi messaggi pur non volendolo fare. No? Nel momento in cui io so quando posso fingere interesse, quando posso fingere sorpresa positiva, quando posso fingere disponibilità e voglio truffare qualcuno, posso benissimo farlo. Tant'è che i grandi truffatori sono tutti maestri del linguaggio corporeo, ovviamente, no? Perché sono in grado di studiare le tue reazioni e di darti il feedback che tu ti aspetteresti se avessi davanti a te uno che si comporta come tu immagini, il che è complicato. Ringraziando Dio, per certi versi è un sapere che non è granché disponibile, per cui nella gran parte dei casi, se avete davanti qualcuno che vi sembra ben disposto nei vostri confronti, di solito lo è. Però diciamo che, di nuovo, sono quei tipi di sapere che nel momento in cui diventano diffusi diventano complicati da gestire, perché a quel punto chiunque può far finta di più o meno bene, evidentemente il problema del sorriso rimane, tanto per dirne una, però comunque ci sono una serie di complicazioni. Ok, 5 minuti di break. Le domande di prima. Allora, lo status è, diciamo, il concetto base sul quale ci siamo concentrati nelle prime lezioni. Cosa abbiamo detto che è lo status? Lo status è la posizione sociale che l'individuo occupa all'interno della società di cui fa parte. E abbiamo approfittato, credo, abbiamo parlato di spazializzazione del linguaggio?
Sì.
Credo di sì. Abbiamo approfittato per sottolineare quanto il nostro modo di rappresentare e comprendere i concetti astratti si fondi su una, come dire, su una solida base corporea. Nel senso che, appunto, noi utilizziamo i primi concetti con i quali probabilmente ci siamo formati la capacità del linguaggio e del pensiero, che erano concetti operativi del corpo nello spazio, per ampliarne il senso e far loro coprire degli altri ambiti astratti che altrimenti sarebbero difficili da rappresentare. Lo spazio sociale non è questo, no? È un modo attraverso il quale noi spieghiamo una serie di rapporti che sono astratti, che hanno a che fare con delle dinamiche culturali e sociali, giusto appunto, cercando di capirle grazie all'uso di termini familiari. Ok, quindi è chiaro che lo spazio sociale non è questo, è anche questo per certi versi, ma i rapporti nello spazio sociale non sono gli stessi che abbiamo fisicamente, nel senso che posso anche stare vicinissimo a lui, ma comunque la distanza sociale che ci divide resta la stessa, chiaramente, no? Questo vuol dire che, appunto, all'interno di questa rappresentazione dei rapporti e delle relazioni che è lo spazio, ci sono delle distanze e delle vicinanze. E che questo stesso spazio può essere descritto in certi modi. E può essere descritto con diverse tonalità. Nel senso che la variabile che per noi è più importante nella descrizione fa sì che la distribuzione all'interno dello spazio cambi. Come abbiamo detto, noi oggi, che ci piaccia o meno, viviamo in una cultura dove l'istituzione chiave è l'istituzione economica, per cui quasi tutte le rappresentazioni che vedete di spazio sociale sono centrate sulle disponibilità economiche di chi ne fa parte. Ma è altrettanto ovvio che se io dovessi invece concentrarmi sulla competenza culturale, la forma della distribuzione sarebbe altra e probabilmente ai vertici ci sarebbero altri rispetto a quelli che sono ai vertici quando parlo di economia, tanto per capirsi, no? Quindi questo ci dice un'altra cosa, ovvero sia che il concetto di status è un concetto anch'esso complesso. Come si potrebbe dire con un linguaggio tecnico sociologico, che non ho quasi mai usato ma ogni tanto può anche essere carino, lo status è un indicatore sintetico, ovvero sia il giudizio di status finale si compone di una serie di valutazioni su quelli che riteniamo essere gli aspetti più importanti dell'altro. Abbiamo visto che, per quanto riguarda la nostra cultura, possiamo sintetizzare ulteriormente questi aspetti e dire che valutiamo l'appartenenza, la cultura e l'economia. cioè lo status complessivo di qualcuno in qualche modo è un compendio di questi tre aspetti. Il che vuol dire che possiamo parlare di status al plurale, no? Perché c'è uno status economico, uno status culturale, uno status di appartenenza e provenienza, e via, c'è uno status religioso che sta tornando purtroppo di gran voga in questo periodo, tant'è che dovremmo ricominciare a parlarne. È stato interessante che per molti anni, quando chiedevo alla classe quali fossero gli aspetti importanti dell'altro, la religione non venisse mai fuori. Il che indicava evidentemente una, come dire, un aver relegato il carattere religioso nella sfera del privato radicale, quindi che l'altro sia maomettano, animista, quello che vi pare, a me non mi interessa. Ecco, oggi come oggi purtroppo la cosa cambia. Oggi particolarmente alcune religioni cominciano a diventare un tratto distintivo problematico, come avrete ovviamente notato un po' tutti. Però detto questo, noi possiamo parlare di molti aspetti dello status che vengono in qualche misura sintetizzati dal giudizio finale. Questi status hanno un'altra caratteristica, come abbiamo detto, che è quella di essere o ascritti o acquisiti. E questo ci definisce delle fasi storico-culturali diverse. Nel senso, se vi ricordate, abbiamo detto che gli status ascritti sono stati per lungo tempo gli unici status esistenti. Cioè, nella gran parte delle culture umane, fino a qualche secolo fa, gli status erano praticamente soltanto acquisiti. Ah, scusatemi, ascritti. Sì, no. C'era qualcosa che non mi tornava. Erano soltanto ascritti. E c'erano però, ecco da dove viene la questione, delle strategie che permettevano comunque una limitata mobilità sociale. Cos'è la mobilità sociale? La mobilità sociale è la possibilità di modificare il proprio status, sia da un punto di vista soggettivo, quindi individuale, che da un punto di vista di gruppo. Ora, perché può accadere questa mobilità, soprattutto nelle nostre società, anche se devo darvi la cattiva notizia che nella nostra società attualmente la mobilità si è fermata in modo quasi irrimediabile? Se sentite i discorsi dei politici o i giornali, vi diranno che l'ascensore sociale si è inceppato, che è un altro utilizzo di un termine spaziale per spiegare cose che non sono così. Però di fatto qual era l'idea? Che la modernità nasce, si afferma attraverso la trasformazione degli status da ascritti in acquisiti, e non solo, ma fa diventare un obbligo l'acquisire degli status di volta in volta più importanti. Cosa che purtroppo rivela la sua, come dire, fondamentale erroneità, perché se tu spingi tutti a voler migliorare il proprio status, la domanda è: chi ci rimane in fondo alla piramide? È pensabile che tutti possano migliorare indefinitamente il proprio status? Non è pensabile, tant'è che poi non succede. Ma mentre nelle società precedenti chi occupava i ranghi bassi poteva avere dei modi per concepirsi correttamente in quel luogo, nella nostra società è frustrato, perché avrebbe dovuto diventare chissà chi e non ci è riuscito. Non so se vedete la questione. Cioè, una società si regge sul fatto che chi occupa uno status possa essere soddisfatto nell'occuparlo, anche se è uno status che non ci piacerebbe. Anche se è uno status nel quale non ci troveremmo a nostro agio, ma quelli che ci sono, o noi se ci trovassimo, avremmo dei motivi per dire tutto sommato è giusto così. E quindi non avremmo rancore, non avremmo desiderio di modifica e di vendetta, non vorremmo fare la rivoluzione, eccetera. Oggi questo non lo facciamo uguale, perché siamo stati espropriati di qualunque capacità soggettiva, ma comunque ci stiamo male. Perché tu nasci e ti dicono: va, tu devi diventare Bill Gates, devi diventare Brigitte Bardot, devi diventare sto mondo, ecco, diventare uno dei fessi di amici che non mi vengono in mente, ma ce ne sarà sicuramente qualcuno, e dopodiché non ce diventi e tu stai male, no? Questo ne abbiamo parlato, se vi ricordate, usando il concetto di anomia. Anomia è un concetto che si articola in due modi. Viene concettualizzato inizialmente da Émile Durkheim, nel quale ha un significato quasi letterale: anomia dal greco a nomos, mancanza di regole. Quindi Durkheim dice che l'anomia è una condizione oggettiva di mancanza di regole. Non è vero, nel senso che di fatto diventa un caso limite, diventa uno strumento d'analisi molto astratto. Invece uno dei suoi successori, che è sempre il Merton da Serendipity di prima, dice no, l'anomia la dobbiamo riconcettualizzare e dobbiamo trasformarla in una divergenza delle strutture dei mezzi e delle strutture dei fini. Ovviamente si tratta di un concetto strutturalista, perché implica il famoso pessimismo antropologico del quale abbiamo parlato, ovvero sia postula cosa, che un essere umano non sia in grado di dirsi da solo cosa vuole diventare, ma glielo debba dire qualcun altro. Il che purtroppo oggi è anche molto vero, devo dire, quindi per certi versi ci siamo. Questo però che cosa implica? Implica che se io ti dico tu devi diventare Brigitte Bardot, dovrei darti i mezzi per farti diventare Brigitte Bardot. Perché se mi limito a dirti devi diventare Brigitte Bardot e non faccio niente per facilitarti, tu Brigitte Bardot non ci diventi. Non solo non diventi Brigitte Bardot, ma sei pure molto frustrato dal non essere riuscito a diventarci. Non so se è chiaro. Cioè io genero in te un desiderio, ma non ti do gli strumenti per realizzarlo. Il che non vuol dire che io debba mettere tutti nelle condizioni di diventare Brigitte Bardot, perché poi non vorrebbe più dir nulla. Ma dovrei fare in modo che almeno potenzialmente tutti possano aspirare a diventare Brigitte Bardot o Bill Gates o chi vi pare, mi ricordo mai come si chiama quella col K. Kim Kardashian, bravo. Purtroppo so anziano da questo punto di vista, non l'ho interiorizzata questa. Comunque, oppure quell'altra che non mi ricordo come si chiama, si è sposata Fedez. Chiara Ferragni, questa la sapevo. Ecco. Allora, se io dico che tutti devono diventare Chiara Ferragni o Kim Kardashian, dovrei fare in modo che ci siano gli strumenti perché possa accadere. Che è più o meno quello che accadeva nell'antica Roma, come vi ho detto, col famoso cursus honorum. Non tutti diventavano consoli, ma tutti potevano provare a diventare consoli. Che non è male. Poi se ci riesci, bene, se no è un problema tuo, ma non sei più frustrato di un tot. Oggi come oggi invece, che fai se vuoi diventare famoso? Vai in televisione, ok? Ma dopo anni di reality ci siamo accorti tutti che non funziona, perché mi devono dire, ah, questo stava Amici 7, quell'altro stava Amici 12, quella è venuta fuori da Amici 32 e tu non ti ricordi come si chiamano, che fanno, che vogliono, quindi che tipo di notorietà è? I primi del Grande Fratello, bene o male, te li ricordi, ma i primi, mo quanti anni so che va avanti, 27, 28, non mi ricordo manco più, è diventato un incubo, e chi se li ricorda tutti quelli che hanno vinto il Grande Fratello negli anni? Serve a nulla. Quindi quello che sembrava essere un modo per compensare, perché di fatto questo è, se ci pensate, l'idea del reality è un cursus di qualche genere che dovrebbe garantirti almeno il famoso quarto d'ora di celebrità di cui parlava Andy Warhol, tanto per dirne una. Ma oggi che te dà? C'hai qualcuno che t'ha seguito, qualcuno che è un tuo follower, qualcuno che te dà retta, un minimo, prima di dimenticarsi di te, quello che viene dopo e via discorrendo, ma non funziona, evidentemente, no? Non è possibile. Quindi il problema dell'oggi è un problema che possiamo interpretare in chiave di anomia, ovvero sia di discrepanza radicale tra quello che ci viene suggerito, spesso e volentieri, e quello che dovrebbe permetterci di realizzare quello che ci viene suggerito. Purtroppo pure l'università per certi versi fa parte di questo giro di schiaffi, se ci pensate, no? Ovviamente. Nel momento in cui tu leghi in modo assolutamente rigido l'acquisizione di una laurea con la possibilità di trovare un posto di lavoro, stai creando un rapporto che è falsato, perché non è vero. È una balla colossale, non c'è assolutamente, soprattutto in Italia poi non c'è nessuna correlazione diretta tra questi due fattori, anzi, diciamo che ce n'è una indiretta, non so se avete visto Smetto quando voglio, ma è indicativo, ecco. No, io la settimana ho fatto la rinuncia agli studi, la settimana prossima faccio il carrozziere, non vuoi sapere niente, ecco, quelle cose così che ti rendono la vita un piacere, no? Ti sei fatto un mazzo per anni per prendere tutti i titoli di studio possibili, poi quando vai a fare richiesta devi dire che sei con la media o la terza media, perché già oltre la terza media cominci a essere in odore di pensa troppo, questo non ci piace, ecco, questo è il nostro ambiente, lavoriamo qui. Quindi capite che la questione è complessa. Ad ogni modo, quindi dicevamo, status ascritti, status acquisiti. Lo status comincia a diventare acquisito, vi ricordo, grazie o a causa di, senza giudizi, l'industrializzazione, che rende necessaria un numero esorbitante di nuovi lavoratori che non hanno uno status che possa dar loro una collocazione. No? L'operaio non ha un padre operaio perché non c'erano le fabbriche. Quindi l'operaio deve essere qualcuno che era qualcos'altro prima, ecco da dove nasce l'acquisizione. No, anche se tu eri un pellaio, anche se tu eri un manovale, anche se tu eri uno spazzacamino, diventi operaio. Quindi vuol dire che tu in qualche modo rompi la logica dello status ascritto. E quando noi rompiamo, facciamo uno di questi passaggi e rompiamo una logica, dopodiché non ci fermiamo più. Quindi trasformato lo status lavorativo in status acquisito, poi pian piano li abbiamo trasformati tutti in status acquisiti. Il che ci crea dei problemi. Ci crea dei problemi perché questo rende fondamentale il processo di scelta e ci rende responsabili. Vi segnalo, per chi fosse interessato a questa cosa, una conferenza TED, sapete cosa sono le conferenze TED? Ah, okay. Di un tale che io ammiro moltissimo perché ha una capacità di comunicazione notevolissima. Questo è uno che ha aperto in Inghilterra una cosa che si chiama School of Life, alla quale spero di riuscire prima o poi a prendere parte, ed ha delle capacità di diffusione di concetti favolose. Questa è una lecture che ha fatto alla TED sulla sociologia, sull'idea di invidia, di soddisfazione, di mobilità sociale, ed è favolosa. L'abbiamo vista in aula la settimana scorsa, grazie a un mio collaboratore che l'ha trovata, e devo dire che se qualcuno se la vuole cercare e guardarla merita, perché è fantastica. E questo appunto, che cosa vi dicevo, crea una, come dire, degli effetti non previsti, nel senso che tutti noi pensiamo che poter scegliere per conto nostro sia un'ottima idea. Nel momento in cui tu devi scegliere per conto tuo tutto, non è più così una buona idea. Nel momento in cui poi ti metti a fare i conti e fai i bilanci delle tue scelte, può essere una pessima idea. Perché finché qualcun altro sceglie al posto tuo, hai un alibi. È il fato, è il destino, no? Sono nato nel posto sbagliato, te ne fai una ragione. Ma quando le tue scelte ti portano ad aver fallito tutto, sono le tue scelte, non so quelle di qualcun altro. Abbiamo un pessimo rapporto col fallimento anche per questo, perché il fallimento non è più qualcosa che succede, no? È qualcosa che te sei voluto tu per qualche verso, perché non hai fatto bene i conti, perché non ti sei saputo gestire, non sei stato in grado di dare il massimo, no? La famosa performance, vabbè, quella di cui abbiamo parlato ripetutamente, ma è qualcosa che in qualche misura ti rende totalmente responsabile di quello che ti succede, il che è sbagliato, perché non è vero. No? L'idea che tu possa essere ritenuto sempre e comunque responsabile del tuo non lavorare è falsa, perché di fatto non c'è il lavoro, o ce n'è molto meno di quello che si dice. Quindi sì, forse è in parte colpa tua, ma mica soltanto. Questo che cos'è? È un modo, purtroppo molto bieco, che le istituzioni moderne hanno trovato per deresponsabilizzarsi. Di fatto tutto quello che dovrebbe avere voce in capitolo, quello che dovrebbe consentirti di fare le cose, come dicevamo, quindi la struttura dei mezzi, ti dice: ah, io non c'entro niente, sono affari tuoi, sei l'imprenditore di te stesso, guarda un po' come tornano bene le cose. Quindi se hai successo, bravo, e se no, cazzi tuoi, detto proprio in un francesismo andante. Il che, ripeto, è purtroppo irrealistico, perché come abbiamo visto, il contesto sociale è molto più complesso di quanto chiunque possa fare da solo. Sì, assolutamente, però lì c'era pure, sapevano perfettamente che c'era il destino in gioco. Noi abbiamo fatto finta per 300 anni che il destino fosse stato sconfitto, e invece di nuovo qui, chiaramente. No, lì nessuno in qualche misura avrebbe correlato il fallimento personale con delle incapacità personali. Tant'è che a lungo, ne parlava proprio un collega qualche giorno fa, anche in inglese ancora oggi, o perlomeno fino... Vabbè, insomma, sì, in linea di massima, in inglese, quando uno fatemi organizzare la cosa. Quando a qualcuno era andata male, si diceva che era unfortunate, era sfortunato, no? Oggi invece is a loser. Sono cose completamente diverse, no? Perché se sei sfortunato è una cosa, se sei un perdente è un'altra. C'è niente da fare. Oggi sei un loser. Vuol dire che sei tu quello che non vale. Capite? Che diventa un giudizio di valore sull'altro, che non è fondato, perché per certi versi può pure darsi che tu sia un loser, ma sicuramente non è soltanto colpa tua, no? ci dovrebbe essere un contesto che ti supporta, ci dovrebbero essere dei reticoli amicali che ti supportano, ci dovrebbe essere uno Stato che ti mette in condizione di fare certe cose, certe scelte, seguire certi percorsi, eccetera. Non posso dire che sei tu che sei fallito, senza offesa ovviamente, ma mi sei capitato e basta. È semplicemente una questione di ipocrisia totale, per certi versi. O comunque anche di conseguenza di un'ideologia. L'ideologia individualista è questo. L'ideologia individualista vuol dire che tu sei autonomo e responsabile delle tue scelte. Nessuno ha fatto i conti su cosa avrebbe portato questo, no? Anche perché a lungo di responsabili delle proprie scelte erano pochi e se la potevano giocare. Ma quando tutti, dal primo all'ultimo, devono essere chiamati a rispondere in prima persona di ciò che hanno ottenuto nella vita, diventa un po' un problema, no? Quindi è fonte di stress, è fonte di frustrazione, è fonte del clima orribile nel quale viviamo in questi anni, tutto sommato. Quindi capite che la questione dello status ascritto, status acquisito è, no, piuttosto delicata, anche perché, come vi dicevo, noi abbiamo trasformato quasi tutti gli status, perlomeno nominalmente, in status acquisiti o acquisibili. Ci abbiamo messo dentro il sesso, fisico, non dal punto di vista di gusti, anche se pure sui gusti continuiamo a rompere l'anima, però comunque possiamo essere uomini o donne, non è più qualcosa di dato. Ci abbiamo messo in mezzo l'età, nel senso che con tutta una serie di strategie, di tecniche e tecnologie, noi siamo in grado di far sembrare che qualcuno non abbia gli anni che ha, no? E questo in omaggio, come vi dicevo, al modello di successo per il quale devi essere giovane. E questo come siamo riusciti a puntellarla, questa stupidaggine? Con l'estensione della categoria di giovinezza praticamente a tutti. No, oggi sei giovane fino a 70 anni, se riesci a capire con che criterio, però d'altronde se dobbiamo far sì che chi ha successo è giovane, allora ampliamo il concetto di giovane, perché sennò non avremmo più nessuno. Soprattutto visto il trattamento che riserviamo ai giovani, sarebbe un buco nero più che una categoria, non funziona. Quindi allora devi far sì che il giovane sia giovane fino a 75, 80, no? Tutte queste cose patetiche con le quali siamo chiamati a confrontarci quotidianamente. Quindi, come vedete, le conseguenze sono abbastanza evidenti di questa impostazione. Ultima cosa, perché ci interessa però modificare il nostro status, migliorare il nostro status? Perché a status superiori coincidono riconoscimenti, privilegi e benefici migliori. Di fatto lo status riproduce in modo quasi automatico quello che abbiamo chiamato verticalizzazione valorizzante. Chi più stai, più in alto stai, meglio stai. Quindi chiaramente la tendenza nel clima culturale dato in particolare è quella del voler stare sempre meglio, ovviamente, ed essere quindi disposti a fare tutta una serie di cose che rispondono a delle logiche sistemiche piuttosto che a delle logiche di benessere esistenziale e soggettivo. Ci siamo con lo status? Altre cose che vorrete? Che vorreste? Tesoro mio, le formule di comportamento sono complicate, perché oggi come oggi ti ha scritto, allora l'ha scritto, cioè come, nel senso che ci piaccia o meno, dove nasciamo fa una grossa differenza. Cioè già essere nati in Italia e non in Burkina Faso, senza offesa per il Burkina Faso, ma è un'ottima botta di culo, perché chiaramente no. Poi nascere in Italia da una certa famiglia e non da un'altra è comunque anche lì qualcosa sulla quale purtroppo non abbiamo controllo. Quindi se vogliamo interpretare questa dinamica in chiave immaginale, cos'è che notiamo? Che da un punto di vista di affermazioni ideologiche abbiamo superato gli status ascritti di gran lunga. Da un punto di vista di pratica non è vero per niente, perché oggi come oggi soprattutto c'è un fortissimo ritorno, perlomeno in campo lavorativo, alla professione dei genitori. Guarda un po' i casi della vita, perché non c'è verso di fare nient'altro, quindi chi ha uno studio avviato, anche se il papà fa il dentista e a te fa schifo l'idea di fare il dentista, fa il dentista uguale, chiaramente, perché altrimenti non lavori, no? Quindi le chiacchiere stanno un po' a zero. E ovviamente abbiamo visto che il discorso dell'appartenenza e della provenienza influenza anche la sfera economica, perché chiaramente se tu nasci da una famiglia ricca, sfondata, è una cosa, se nasci da una famiglia senza una lira è un'altra, e non è che ci voglia un genio per capirlo, però no, nella prassi si dice che non conta più. E anche da un punto di vista culturale, come abbiamo detto, avere una famiglia colta è meglio che che non averla, perché anche da un punto di vista di, come abbiamo visto, di struttura cerebrale, gli stimoli ai quali si viene sottoposti da una famiglia che sa quello che sta facendo portano a un cervello di un certo tipo, e l'assenza di questi stimoli porta a un cervello di un altro tipo, il che non vuol dire che sarai necessariamente un fallito da quel punto di vista, ma sicuramente parti con meno carte di quelle che avresti potuto avere. Quindi l'appartenenza e la provenienza ad oggi continuano ad essere estremamente importanti. Ovviamente nelle culture precedenti perché erano così importanti? Perché erano connesse a un atto che era un atto miracoloso, la nascita. La nascita è qualcosa che definisce chi sei dall'inizio, tant'è che c'erano tutta un'altra serie di discipline, come per esempio l'astrologia, che tutti sfottiamo pur continuando a leggere tutti l'oroscopo tutti i giorni, però comunque la sfottiamo. E cosa diceva di fatto l'astrologia? Diceva che il momento nel quale tu nascevi, il momento storico ed astronomico, era importante per sapere chi tu fossi, perché coloro che praticavano l'astrologia pensavano ancora, come la gran parte delle culture antiche, che ci fosse una correlazione stretta fra il cosmo e l'uomo. Noi invece pensiamo di essere nati a casaccio senza nessun tipo di correlazione con nulla di quello che ci circondi, perché ci concepiamo fuori dal mondo, e di conseguenza poi facciamo del mondo quello che stiamo facendo. Quindi io ci andrei coi piedi un attimo di piombo nei giudizi sull'astrologia, eccetera. Ma comunque, quindi ecco, diciamo che lo status, per quanto venga contrabbandato dall'ideologia moderna come il frutto appunto delle scelte consapevoli dell'individuo, ad oggi è spesso e volentieri la radice dei grandi problemi dell'individuo, e oltretutto è molto più influenzato dalla provenienza e dalla nascita che non quello che ci piacerebbe sentirci dire. Detto questo, veniamo alla parte durandiana e vediamo un secondo di riepilogare rapidamente cosa vuol dire regime diurno e regime notturno, come chiedeva la vostra collega qui. Abbiamo visto che Durand crea una strategia di categorizzazione dei simboli, ovvero sia un sistema attraverso il quale si possano ordinare e comprendere le sfumature più importanti dell'utilizzo dei simboli stessi. Abbiamo visto che il primo step di questa categorizzazione ha a che fare con la stretta correlazione col corpo. E questo è estremamente interessante, perché, come vi dicevo, il corpo è connesso alla capacità immaginativa e creativa in modo radicale, tant'è che noi distribuiamo questi simboli sui tre riflessi fondamentali, come abbiamo detto, che sono la stazione retta, l'ingestione e il ritmo, strutture schizomorfe, strutture mistiche e strutture sintetiche. Però il simbolo, come ho cercato di spiegarvi, è qualcosa che esorbita le nostre capacità di controllo. Il simbolo è per definizione polisemantico, polidimensionale, è qualcosa che va oltre ciò che viene detto e spesso e volentieri oltre ciò che viene compreso, ma ci dà comunque la sensazione dell'ulteriorità, ed è quindi fondamentale da questo punto di vista. Questo però a dire che la semplice tripartizione riflessologica non è sufficiente per individuare il modo attraverso il quale un simbolo viene utilizzato da un particolare autore, artista o quello che volete. Abbiamo fatto l'esempio della caverna, se vi ricordate, per alcuni la caverna è un luogo soffocante, fonte di costrizione. Prendete per esempio la caverna platonica, che è un posto infernale, perché no, fondamentalmente sei costretto a vedere questi imbecilli che passano fuori con i pupazzi, eccetera, eccetera. Prendete invece un altro approccio, la caverna cos'è? La caverna è il rifugio, è il tepore, è il grembo materno, è il luogo nel quale puoi finalmente stare protetto. È evidente che parliamo della stessa caverna, ma non della stessa caverna. No? Perché per un portatore di un certo regime immaginale la caverna è terribile, per il portatore di un altro regime immaginale la caverna è auspicabile. E questo vale per quasi tutti i simboli, no? Qualunque simbolo, anche la spada, che è un simbolo assolutamente diurno in linea di massima, no? Però può benissimo diventare un bastone al quale ti appoggi. Di che spada parlo in quel momento? È la spada del conquistatore o la spada dello sconfitto? È uno strumento umano o è uno strumento di vita o uno strumento di morte? Cambia radicalmente, no? Quindi è evidente che io ho bisogno di qualcos'altro che mi specifichi un pochino almeno il tipo di utilizzo che sto facendo. E per questo qualcos'altro, dirò, crea i regimi. Regime diurno e regime notturno, che replicano quello che è in qualche misura il vocabolario immaginale eterno dell'essere umano. No? In tutte le religioni, in tutte le narrazioni cosmogoniche, in tutti i racconti di un certo tenore mitico, luce ed oscurità si affrontano, sono i due poli, no? Assoluti. Tant'è che non so se qualcuno di voi vede Supernatural come serie. Ecco, alla fine della decima stagione l'oscurità è fra noi. Mi veniva da ridere perché c'era tutto un discorso che era assolutamente durandiano, proprio costruito sulla questione e via discorrendo. Quindi ce l'abbiamo ovunque. Poi pensate al Signore degli Anelli, pensate a tutto quello che vi viene in mente, ma anche nella prassi, anche nel mainstream, cioè nei romanzi classici, nei romanzi da James Bond, eccetera, dove non, teoricamente non servirebbe, ma il cattivo chi è? Il cattivo è sempre oscuro, il cattivo è fatto a forma di Spectre, no? Tutti questi nomi che sono d'impulso, sono tutti quanti nomi del regime notturno, evidentemente, mentre il buono è sempre l'eroe, senza macchia, senza paura, con la spada fiammeggiante, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, il punto è questo, i regimi ci dicono se tu adotti una posizione nei confronti di ciò che stai, con cui ti stai misurando, che è una posizione di opposizione, quindi di confronto, di scontro, di antitesi o antinomia, il regime diurno, o una posizione di compromesso, di accettazione, di apertura, di contaminazione, di incontro, che è invece il regime notturno. E il rapporto, diciamo, la relazione fondamentale, ci dice Dirò, da cui poi scaturisce l'atteggiamento diurno o notturno, è il modo nel quale tu ti poni nei confronti della morte, che è l'altro più assoluto, più radicale, ciò che in qualche misura sfonda radicalmente le nostre strategie di autoconservazione, i nostri racconti razionali, tutto quello che ci diciamo davanti alla morte in linea di massima cede. E abbiamo visto, se vi ricordate anche grazie a Branduardi, che ci sono strategie diverse. Il regime diurno è contro, quindi è volto alla sconfitta della morte, e come dice la canzone, puoi fare quello che te pare, ma tanto le tue mura non mi fermeranno, per cui fa un po' come te pare. Noi siamo quelli che negano la morte fino all'atto stesso, praticamente, no? La neghiamo con i discorsi della salvezza, che poi ovviamente hanno delle ricadute negative, della medicina che pretende di essere in grado di salvare chiunque quando non è assolutamente in grado di farlo. La neghiamo attraverso la tecnologia, vi ricordo che ci sono decine di milioni di euro e dollari che vengono spesi ogni anno per start-up che fanno strategie criogeniche, strategie di immortalità attraverso il download della coscienza in rete, insomma tutto quello che la narrativa, in particolare cyberpunk, sta descrivendo da anni, adesso stiamo cercando di farlo. Per negare il fatto che per farci diventare immortali, senza che nessuno si ponga il problema del che diavolo facciamo con tutta sta gente, perché no, il problema è sempre lo stesso, sì, facciamo diventare immortali gli 8 miliardi di persone che ci sono oggi, che bella notizia. Uno, questa immortalità, come nel mito greco, non vuol dire giovinezza eterna, vuol dire che non muori, ma come stai nel frattempo non lo sappiamo. Due, vuol dire che non nasce più nessuno, perché se continua a nascere gente come facciamo? Aumentiamo esponenzialmente, cioè oggi come oggi ci salviamo e non è che ci si salvi granché perché qualcuno muore e qualcuno nasce, ma nel momento in cui non muore più nessuno? Ne vogliamo parlare? Che facciamo? Come li gestiamo? Dove andiamo? Ce va a continuare a vivere tutto sto tempo, che pure lì insomma si potrebbe discutere, ma è evidentemente un ulteriore approccio quantitativo, ovvero sia più vivo meglio è. Ma dal mio punto di vista la cosa è totalmente assurda, perché tu devi vivere bene, non quanto vivi, perché tu puoi benissimo vivere fino a 130 anni attaccato a una macchina e francamente io me lo risparmierei, ringraziando Dio oggi dovrebbero aver votato per il biotestamento, così almeno possiamo specificare che ci facciano morire in santa pace quando sarà e nessuno rompa più l'anima. Ma quello è un altro segno evidentemente di regime diurno, il fatto che non hai manco più il diritto di morire, perché dai il cattivo esempio, deve essere una cosa di questo genere, non so, comunque. Quindi questo è il regime diurno. Il regime notturno invece, come dicevamo, è quello in cui le cose si incontrano, ci si approssima. Come vi dicevo, anche da un punto di vista di medicina, l'opposizione dei regimi la si riscontra facilmente fra la medicina di Galeno e la medicina di Paracelso. Sono due medicine che avrebbero potuto, come dire, giocarsela. A un certo punto storicamente ha vinto Galeno perché, guarda caso, era perfettamente coerente con la cultura all'intorno, mentre Paracelso era una cultura completamente diversa, notturna. Però l'essenza di Paracelso era l'omeopatia, che oggi sta tornando. Dopo, nei cicli culturali, le cose tornano. E non c'è nessun tipo di garanzia oggettiva che fosse meglio la medicina di Galeno, per quanto i risultati che abbiamo ottenuto siano fantasmagorici. Quindi il problema è estremamente corrente, attuale, ovvero sia noi siamo perennemente confrontati con scontri fra regimi diurni e regimi notturni, financo, come dicevamo l'altra volta, nella concezione del tempo. Il tempo concepito in modo diurno è una retta, ed è il tempo come lo immaginiamo la gran parte di noi, ma questo tempo purtroppo ha un solo esito, e questo nella dinamica esistenziale è complicato, ovvero sia finisce con la morte. No? Non hai modo di frenare la corsa, non c'è verso di fermare il tempo, non si possono far tornare indietro le lancette, cioè abbiamo tutta una infinita bibliografia di citazioni su questo argomento. Mentre il tempo delle società tradizionali invece è un tempo circolare, è un tempo dove l'esito è dissimulato, no? Anzi, potenzialmente è addirittura infinito, nel senso che il circolo è chiuso, no? Tu giri, stai sempre lì, continui a tornare sugli stessi passi, e tornare sugli stessi passi, più o meno a spirale, è qualcosa che ti solleva e ti rassicura nel tuo terrore della morte, perché quello c'è. Vi garantisco, siete piccoli, forse non lo sapete, ma prima o poi ve ne accorgerete. Quindi il problema è esattamente quello. Le culture tradizionali da questo punto di vista erano molto più sapienti per quello che riguarda i problemi esistenziali della nostra. La nostra i problemi esistenziali non li considera proprio, tant'è che ce li troviamo tutti fra capo e collo regolarmente, e per affrontarli in larga misura facciamo utilizzo di sostanze più o meno stupefacenti, perché non ci sono altre possibilità. Ok? Altre domande? Ulteriori cose? Ci sei?
Sì.
Ok. Allora direi che, ragazzi, vi auguro